Riqualificare energeticamente una casa vecchia, magari una di quelle anni 60-70, è sempre un buon investimento? È la classica domanda, no?
La domanda da un milione di dollari.
Esatto. E la prima risposta che ti danno tutti, la più conosciuta, è il cappotto termico esterno. Però le fonti che abbiamo analizzato oggi ci mettono un po' in crisi.
Diciamo che sollevano un bel dilemma.
Sì, perché questa soluzione, che sembra la panacea di tutti i mali, è davvero adatta a ogni edificio? Io penso, che ne so, a un casale in pietra o a una baita di montagna. Cioè, si può davvero impacchettare una casa così senza distruggerne l'anima?
Hai centrato perfettamente il punto. Da un lato c'è il cappotto, con i suoi benefici che sono innegabili, Lo usiamo da decenni.
Certo.
Quindi l'obiettivo oggi è capire quando il cappotto funziona e quando invece bisogna pensare in modo diverso.
Ottimo. Allora, svisceriamo l'argomento. Partiamo dalle basi, da quello che tutti pensano di sapere. Perché il cappotto è diventato questa superstar della riqualificazione?
I vantaggi sono oggettivi e le fonti li elencano in modo molto chiaro. Il primo, il più ovvio, è l'efficienza energetica.
I soldi in bolletta.
Esatto, un cappotto fatto bene, con uno spessore diciamo tra i 10 e i 16 centimetri, può tagliare i consumi anche del 30-40%. E non è poco.
Quasi la metà. No, non è per niente poco. Ma non è solo una questione economica, vero? Si parla tanto anche di comfort.
Esatto. Ed è il secondo punto chiave. I pannelli isolanti aumentano quella che in gergo tecnico si chiama inerzia termica.
Che, in parole povere, significa che i muri la smettono di fare da foglio di carta, giusto?
Perfetto.
Accumulano il caldo o il fresco e lo rilasciano piano piano. La casa non diventa un forno d'estate e un freezer d'inverno.
Precisamente. La temperatura interna resta molto più stabile e questo ci porta dritti al terzo vantaggio, la salubrità. Il cappotto è un killer dei cosiddetti ponti termici.
Ah, il grande nemico, le muffe. I ponti termici sono quei punti freddi, tipo gli angoli, dove si forma la condensa e poi l'incubo.
Proprio loro. Eliminando questi punti deboli, previeni condensa e muffe, che è un problema serissimo in tante case. E poi, ultimo ma non ultimo, il vantaggio patrimoniale.
Il valore della casa.
Certo, un intervento così migliora la classe energetica. E questo aumenta il valore dell'immobile sul mercato. Quindi, per riassumere, meno consumi, più comfort, zero muffa e più valore.
Ok, il quadro è perfetto. Sembra una soluzione senza difetti. E allora mi chiedo, perché ne stiamo parlando?
Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Il primo ostacolo, il più palese, è di natura estetica e normativa.
C'è?
Pensa ai centri storici, ai borghi. Spesso ci sono vincoli paesaggistici o della soprintendenza che semplicemente ti vietano di toccare le facciate. E un cappotto, per forza di cose, la facciata la cambia.
Radicalmente.
E anche dove non ci sono vincoli c'è il problema dello spessore. Dicevi 10, anche 16 centimetri. È tantissimo. Mi immagino una facciata con delle cornici, dei dettagli in pietra. Si rischia di affogare tutto. Quello spessore può appiattire i volumi, cancellare dettagli di pregio. E non è solo estetica, eh?
Ah no?
No. Aggiungere 15 centimetri a un muro può significare ridurre la distanza dal confine del vicino. E lì partono problemi burocratici non da poco. Poi c'è la questione dei costi e dell'invasività.
Immagino non sia solo incollare dei pannelli.
Ma che? Devi spostare i pluviali, allungare i davanzali, rifare le soglie delle porte, a volte anche modificare il tetto. Diventa un cantiere bello grosso.
Complesso e costoso.
Esattamente. Ma il problema più subdolo riguarda proprio la fisica dei muri antichi. Un cappotto funziona al top su una superficie liscia e regolare. Le case vecchie, però,
hanno muri storti. Intonaci che si sbriciolano, umidità.
Appunto. E questo ci porta al rischio più grave, quello che riguarda il respiro dei muri, l'umidità.
Ecco, questo è il punto cruciale, mi sembra.
Lo è. Molti isolanti per cappotto non sono traspiranti. Per niente. Ora, un muro antico, specialmente in pietra, respira, assorbe umidità e la rilascia fuori. È un equilibrio. Se tu ci metti sopra un rivestimento impermeabile...
È come mettere un K-Way a uno che sta sudando. Il sudore resta dentro e alla fine stai peggio. L'idea è quella.
L'analogia è perfetta. Intrappoli il vapore dentro al muro
E questo vapore, non potendo uscire, si accumula, condensa e può fare danni enormi.
Tipo?
Degrado del muro, distacco dell'intonaco e paradossalmente la formazione di muffa all'interno. Cioè, esattamente il problema che volevi risolvere. La cura diventa la malattia.
E le fonti per far capire bene questo conflitto usano un caso studio perfetto. Le vecchie case di montagna.
Sì, sono l'esempio di Idea Madre. Da un lato hanno un bisogno pazzesco di isolamento, fa freddo. Dall'altro hanno un valore architettonico, paesaggistico, che è la loro identità.
Prova a immaginarmi la scena. Un vecchio maso in Trentino, un rustico in pietra in Valtellina. I muri non sono dritti, sono un mosaico di pietre. Come fai anche solo a pensare di incollarci sopra un pannello rigido di polistirolo da 12 cm?
È quasi impossibile farlo bene. Dovresti creare delle strutture per livellare, riempire i vuoti. Alla fine non stai più isolando la casa, la stai inscatolando in un guscio di plastica che fa a pugni con le travi di legno e le cornici delle finestre.
L'impatto estetico sarebbe devastante.
Quasi sempre. E poi torna prepotente il problema dell'umidità.
Terribile. Quindi, a questo punto, chi ha una casa in un borgo o un rustico in montagna che fa? Si tiene il freddo o snatura la casa rischiando pure di peggiorare le cose? Le fonti offrono una via d'uscita.
Per fortuna sì. E lo fanno introducendo un cambio di paradigma. Abbandonano l'idea dell'isolamento di massa per esplorare un isolamento che potremmo chiamare tecnologico. Nello specifico, analizzano una soluzione che si chiama Afontermo.
Afontermo? E cos'è? Un altro tipo di pannello?
No, ed è qui la rivoluzione. È un rasante termico, riflettente e traspirante. Questo si applica come un intonaco, uno strato sottile.
Aspetta, riflettente, cioè?
Il suo funzionamento è diverso. Non blocca il calore con lo spessore, ma lo riflette. Delle speciali microsfere al suo interno riflettono oltre il 90% del calore radiante.
E quando dici strato sottile, di cosa parliamo?
Di pochi millimetri.
Fermi tutti. Questo cambia... cambia tutto.
Esatto. È un cambio di prospettiva totale. Passiamo da un'armatura spessa e pesante a un tessuto tecnico, leggero e intelligente. E da questo spessore minimo derivano tutti i vantaggi che risolvono i problemi di prima.
Vediamo. Primo, l'estetica. La facciata resta uguale. Le cornici, la trama della pietra, tutto rimane visibile.
Tutto preservato al 100%. Secondo, è un materiale altamente traspirante, quindi il muro continua a respirare. Addio al rischio di condensa e umidità intrappolata.
Giusto.
Terzo, la flessibilità. Si adatta a qualsiasi muro, anche irregolare. E puoi applicarlo anche solo su una parete, quella a nord, per esempio. Non devi per forza intervenire su tutta la casa.
E l'installazione, immagino, sia molto meno invasiva. Niente tasselli, ponteggi per mesi.
Proprio così. È un intervento molto più rapido. Quindi, per tornare alla tua immagine, a volte non serve un'armatura da 10 cm, basta una pelle tecnologica.
Affascinante. Quindi, cosa significa tutto questo? Se dovessimo distillare un messaggio chiave da questa analisi, un consiglio per chi ci ascolta, quale sarebbe?
Il messaggio fondamentale è che non esiste la soluzione migliore in assoluto. Esiste solo la soluzione giusta per quell'edificio specifico. Non è una scelta tra vecchio e nuovo, cappotto sì o no. È una questione di diagnosi.
Come per un medico, insomma. Prima visiti il paziente.
Esattamente. Devi fare una visita medica alla tua casa. Analizzare i muri, sono umidi, di che materiale sono, l'intonaco tiene. Poi valuti il contesto, il clima. E infine ti fai una domanda onesta. Quanto conta per me preservare l'estetica originale?
E a seconda della risposta si sceglie la cura.
Proprio così. Se l'obiettivo è mantenere intatta l'anima di una casa storica, allora le soluzioni tradizionali potrebbero essere troppo aggressive. L'esistenza di alternative a basso spessore dimostra che oggi si possono conciliare efficienza e rispetto, comfort e bellezza.
Quindi, tirando le somme, il messaggio è che l'approccio migliore non è sempre quello più diffuso o quello più incentivato. Per gli edifici con una storia, con un'identità, bisogna trovare un equilibrio. E la tecnologia oggi ci dà gli strumenti per farlo.
Precisamente. E sai, questo solleva una domanda importante, che va oltre la tecnica. Le fonti analizzano aspetti tecnici, economici, ma qual è il valore intangibile del vivere in un edificio che ha una storia?
Bella domanda. Come si misura l'importanza di preservare i materiali originali, le forme, non solo per il risparmio in bolletta, ma per il legame con la nostra cultura, con un paesaggio? Forse la migliore riqualificazione energetica, in certi casi, è quella che non si vede, ma che si percepisce nel comfort e soprattutto nel rispetto profondo per l'anima di quell'edificio.